Ciao, sono Giada Arena e questo è Nuda e Cruda, un podcast sincero, oggi in particolar modo e vi spiego perché facendo una piccola premessa prima di presentare la mia ospite. Allora, dopo aver pubblicato la puntata zero in cui raccontavo della depressione che mi è stata diagnosticata, del percorso interiore che mi ha portato a creare questo podcast, eccetera, eccetera, ho ricevuto diversi messaggi su Instagram di persone che mi hanno raccontato esperienze simili alla mia, con la depressione, ma anche, con altri disturbi. Così ho sentito l'esigenza di dedicare una puntata al tema della salute mentale, con il consueto brio, ma con un po' meno, fregnacce del solito. E quindi do il benvenuto a,
Flavia Guarino.
che è una booking agent e manager di artisti, nonché fondatrice e presidente di Restart, a Safe Space for Music Minds, che offre supporto psicologico a musicisti e professionisti del settore, organizzando incontri, workshop, e soprattutto facendo sensibilizzazione sul tema. E, per esempio, l'ultima campagna si chiama It's Okay to Not Be Okay ed è contro lo stigma. Ciao Flavia, scusa, ho parlato un botto.
Ciao Giada, grazie mille per avermi invitato perché, ecco, a parte questa voce mega impostata che mi è venuta adesso, tra poco ci apriremo molto e sono molto contenta di poterlo fare con te.
Bene, sì, benvenuta in quest'altro safe space in
Sì.
cui possiamo dire un po' quello che ci pare. Sigla.
Nuda e cruda.
Prima di andare un po' più a fondo, ti volevo chiedere, quando hai capito di dover dare vita a una realtà come quella di Restart, e quando hai capito che stava funzionando?
Grande domanda, cioè nel senso, quando ho capito che era necessario far partire un'attività del genere, posso dirlo con molta facilità. Era il 2018, avevo appena avuto il mio primo burnout e, dato che il mio lavoro mi spingeva a lavorare molto con l'estero, ho incontrato delle realtà, che da molti anni si occupavano di salute mentale nel settore. Io dico sempre quando mi viene posta questa domanda che sono il case study di me stessa, perché io ho creato Restart sulla base di una fragilità personale che poi ho notato essere una fragilità collettiva. Ovviamente non è che ci voleva molto, ma capire anche quali potevano essere i bisogni e gli istinti di quelli che come me soffrivano di determinate patologie all'interno di un settore molto liquido. È stato, diciamo, scioccante, ma al tempo stesso mi ha dato una grande forza per mettere su questa struttura.
Leggevo sul vostro sito un dato super interessante del 2016, che il settore dello spettacolo, per tutta una serie di caratteristiche intrinseche, dall'esposizione di sé al pubblico a una maggiore sensibilità, è uno dei settori professionali in cui si rileva una percentuale di disagio psicologico più alta della media, ma allo stesso tempo non c'è una correlazione comprovata tra creatività e problemi di salute mentale, non c'è un rapporto di causa-effetto. E quindi questo mostra la fragilità mentale, privandola fortunatamente e finalmente di tutta quella romanticizzazione che poi spesso spinge a non risolvere questo tipo di problemi, no?
Sì, che poi quando parliamo di romanticizzazione dipende anche dal disegno che una data generazione ha avuto di queste patologie. E quando parlo di una data generazione parlo della nostra, di noi millennial, sebbene comunque sia un segmento che abbraccia età anche molto diverse tra loro. Quello che ho notato era appunto, come dici tu, un aumento di questa romanticizzazione dello stare male. In particolar modo nella nostra generazione, ma anche e soprattutto nei confronti di chi compiva un'attività creativa e che si trovava, diciamo, in un modo o nell'altro ad avere degli esempi di patologia romanticizzata, ecco, mettiamola così.
Sì, tra l'altro pensavo, adesso mentre parlavi, che la maggior parte degli artisti che stimo, ho stimato di più nella mia vita di appassionata di musica, soffrono, hanno sofferto di patologia mentale, cioè tipo Nina Simone, Kanye West, entrambi bipolari, Kurt Cobain, evidentemente depresso, Amy Winehouse, disturbi alimentari, James Brown e tutti gli altri con grossi problemi di dipendenze. E non so, cioè personalmente su di me la musica ha avuto un effetto diverso, cioè non era tanto l'emulazione quanto una sorta di ispirazione filosofica, perché io da ragazzina mi ascoltavo un sacco di punk e quindi il concetto di No Future a un certo punto era diventato una sorta di filosofia di vita.
Questo horror vacui dell'anima, diciamo, che si manifesta.
Sì, cioè, mi ha reso comunque super nichilista, che è una caratteristica del mio essere ormai, del mio carattere, perché sono cresciuta, ormai sono passati, quant'è, 15 anni e sono rimasta sempre nichilista. Però a un certo punto è diventato un nichilismo debilitante, pensavo che non ne sarei mai uscita, e con il supporto del mio psicoterapeuta ho preso in mano la situazione perché ho capito che era diventata depressione. No, non so se ti hai avuto un'esperienza simile, cioè qual è il momento che hai capito, in cui hai capito di aver bisogno d'aiuto?
Ma è complesso, perché comunque io ho capito di aver avuto necessariamente bisogno di aiuto solamente poco fa, e dopo un percorso di terapia diviso tra due professionisti durato circa 6 anni. Quindi all'inizio del mio percorso terapeutico io cercavo delle risposte. Non avevo contezza chiara di quelli che erano i miei reali sintomi, soffrivo di disturbi ossessivo compulsivi e facevo addirittura fatica ad ammetterlo a me stessa nella maniera più assoluta. Il fatto che quella che ho vissuto sia stata e sia tuttora una depressione mi è stato diagnosticato solamente diversi anni dopo, e ci ho messo un anno e mezzo per validare questa cosa alla mia mente. E tante, tante, tante sedute di terapia.
Sì, infatti io questa puntata proprio la voglio dedicare anche e soprattutto all'importanza della psicoterapia, perché appunto prima citavo che avevo questo pensiero ricorrente che poi ho scoperto colpire spesso le persone depresse, cioè io pensavo che non ne sarei mai uscita, cioè pensavo che per il resto dei miei giorni io sarei rimasta in questo dark place e senza nessuna possibilità di emancipazione. E solo nel momento in cui mi sono costretta ad andare in terapia con la consapevolezza che avevo davanti a me un percorso lungo e tortuoso, perché comunque non è facile prendere in mano la situazione, andare a scavare dentro di sé, finire in angoli bui del proprio essere che a volte non vuoi più vedere, traumi che non vuoi più rivivere. Però è necessario. Per me veramente l'analisi è stata, credo, e lo dico senza esagerare, la decisione più importante che abbia mai preso nella mia vita.
Ma in effetti, appunto, la cosa strana è che tu non hai contezza in realtà di quanto funziona la psicanalisi fino a quando non raggiungi dei reali risultati. Possono passare anche degli anni. Hai detto bene quando dici io mi sono forzata ad andare in terapia, perché un individuo, soprattutto quando soffre di patologie legate a dissociazione, a disturbi della personalità, eccetera, e depressioni varie ed eventuali, annesse e connesse, si trova fondamentalmente a vivere con un doppio o un triplo di se stesso, che rema contro a qualsiasi forma di guarigione. E c'è gente che ci combatte per anni, addirittura gente che ci ha combattuto per sempre, ma questo non significa che queste particolari patologie non possano essere affrontate o quantomeno trattate. Chiaramente quando parliamo di dissociazione, le dissociazioni nella stragrande maggioranza dei casi, poi ovviamente arriverà uno dei terapeuti di Restart che mi bastonerà per questo, comunque avvengono anche e soprattutto per motivi traumatici. Queste varie personalità rimangono staccate e ghiacciate in quel momento in cui avviene il trauma molto spesso. Quindi hai a che fare con la te bambina, hai a che fare con la te preadolescente, hai a che fare con la te adolescente che vive, sente, parla e pensa come facevi tu quando eri adolescente. È un po' tipo Solaris, non so se la conosci la storia di Solaris di
No, io
Stephen
sono una capra su ste cose.
King. Solaris è il mio libro di fantascienza filosofica preferito, nonché un fantastico film di Tarkovsky.
Non l'ho mai visto, sì, no, lo so, mi è stato citato dalle persone, quelle colte che dicono il cognome Tarkovsky ogni due per tre, però non
Ecco.
l'ho mai visto.
No, è un film, ecco, appunto, consiglio se non riesci a trovarlo perché non si trova mai la versione integrale di Tarkovsky sottotitolata, questo è un piccolo off topic, c'è la versione del 2004 con George Clooney che anche rende abbastanza giustizia, sto per dire una cosa che appunto i miei amici con cognomi difficili che parlano sempre di Tarkovsky diranno ah, che stronzata, invece no, non era male. Ad ogni modo, la storia di Solaris è molto semplice, c'è cioè questo pianeta assurdo in un 2020 qualcosa o in un 2030 qualcosa che è composto da una sostanza che non è ancora stata identificata. C'è questa navicella che orbita intorno a Solaris, i cui scienziati cominciano totalmente a perdere la testa e chiamano questo psicologo Kelvin a capire che cazzo sta succedendo. Questo arriva e si rende conto che sono tutti quanti vittima di certe entità che loro chiamano gli ospiti, che sono delle persone fondamentalmente, delle cose di fattezza umana che vanno ad ospitare uno per uno, vanno a visitare uno per uno gli scienziati della navicella che gravita intorno a Solaris. Tutto bello, tutto giusto. Lui è ancora nel fiore diciamo, delle proprie chiocche, come diciamo a Napoli, e fino a quando non riceve la visita di sua moglie. Solamente che sua moglie è morta. Quindi, che cosa succede? Succede che andando avanti si capisce che Solaris è composto di una materia assurda che è capace di leggere i pensieri e i desideri più intimi e profondi degli individui e di riportarglieli lì sotto forma di ospiti. Esatto,
Beh, mi funziona molto come allegoria.
sì, infatti io dico sempre la storia di Solaris quando parlo delle esperienze dissociative, perché appunto le parti di noi sono come gli ospiti di Solaris che visitano la navicella solamente per mandarci fuori di testa, fondamentalmente, e non farci andare avanti con la nostra vita.
Però appunto c'è cioè la grande cosa che ripeto e ripeterò finché avrò voce è che risolvere queste robe non è facile. Non è facile, ma è necessario. E uno deve anche poi, secondo me, accettare di sconfiggere delle idiosincrasie. Per esempio, penso al mio caso. Io avevo un'idiosincrasia nei confronti degli psicofarmaci e appunto nutrivo questa idiosincrasia perché mi dicevo, io soffro di depressione perché la società è inadatta proprio alla serenità dell'individuo, perché io vengo sottoposta alle pressioni della società contemporanea che mi rendono infelice. E quindi perché mi devo prendere gli antidepressivi io fare prima a risolvere creando una comune sull'Appennino modenese, non so, insomma, manco se esiste l'Appennino modenese, sono un ignorante su questo, che immagino di sì, creo questa comune sull'Appennino modenese e non mi prendo gli antidepressivi. E quindi sono dovuta scendere a patti con questa cosa, quando...
Anche perché saresti stata malissimo anche sull'Appennino modenese.
Esatto. È quello, c'è cioè tutto sto casino, vado lì a coltivare la lattuga e poi sono comunque infelice. E quindi ho capito, quando me l'hanno detto due dottori diversi, che si trattava di depressione vera e propria, che debilitava la mia esistenza, cioè è stata veramente debilitante, ma roba tipo che non mi alzavo dal letto, che non volevo vedere nessuno, infatti messaggio per gli amici che non ho voluto vedere nei mesi scorsi, scusate, era per questo, se a volte non rispondevo, era per questo, vediamoci, cioè vediamoci dopo che finirà la pandemia, non proprio adesso, adesso. E niente, tutto questo per dire che sono scesa a patti con quella che era una mia convinzione quasi politica, filosofica, però di fatto non c'è un interruttore per questo tipo di disturbi e quindi uno a un certo punto ci deve stare, che ti serve una mano medica.
Sì. Prendo psicofarmaci da 2 anni, sì. i primi 3-4 mesi, proprio quando ero in fase di reale assestamento della ricaptazione, dell'inibizione della ricaptazione della serotonina, che magari dopo spieghiamo anche cos'è, così il pubblico a casa non si spaventa di queste parole mediche.
Spiegalo tu che sei figlia di farmacista,
Allora,
io.
certo, sì, come mi è stato spiegato, ovviamente, con una metafora tipica napoletana, ovvero quella del presepe.
Aspetta, scusami, adesso io voglio sapere la metafora del presepe, ti prego.
Allora, ragazzi, amici a casa, piccolo momento di divulgazione scientifica. Oggi vi raccontiamo che cosa fanno gli psicofarmaci, o meglio, gli psicofarmaci della categoria degli stabilizzatori dell'umore, in particolare gli inibitori della ricaptazione della serotonina. Immaginate la vostra pompa della serotonina come la fontana del presepe a Natale. La fontana del presepe a Natale non ha un'acqua continua che viene sprecata in barba a tutti i bambini dell'Africa e del terzo mondo che non riescono a bere. È sempre la stessa acqua che gira in un ciclo, diciamo, di vasi comunicanti, non lo so, non saprei dire. Ad ogni modo, quando c'è un buchino nella pompa della fontana del presepe, l'acqua ovviamente comincia a diminuire piano piano, piano piano, piano piano, piano piano, piano piano, fino a quando poi finisce. Ecco, nella testa di noi depressi è quello che succede con la nostra serotonina. Quindi, gli inibitori della ricaptazione della serotonina fanno in modo che quel buchino viene tappato e la serotonina continua il suo ciclo senza essere decattata, ecco.
Bellissimo, ho immaginato tutto questo racconto con la voce di Edoardo De Filippi in Natale a casa di Ariello.
Stavo dicendo la stessa cosa, ti piace un presepe?
Un saluto al maestro De Filippo che ci ha permesso ancora una volta di capire il funzionamento della nostra mente.
Esatto.
Qua mi inserisco per fare un'altra parentesi divulgativa. La serotonina, che magari uno si dice, ma che è? Non ho capito che è. E proprio così con
Ma
questa
che è la serotonina? Sì.
è un neurotrasmettitore, noto anche come ormone del buon umore. E tra l'altro immagino che sarà anche il titolo di questa puntata, in un plagio brutale ed evidente del libro di quello stronzone di Michel Houellebecq, che io amo molto in realtà, cioè perché ha i suoi difetti, ma io lo trovo.
Anche io lo amo molto, odio un sacco i musulmani, però lo amo molto, io non posso farci.
Croce e delizia la mia passione per perché lui ha i suoi difetti, appunto, però io lo trovo straordinario nel raccontare il punto di vista di una persona depressa, che è un tipo di racconto che è esplicitato in Serotonina, che è proprio dedicato a questo, ma effettivamente dal primissimo libro tu ti accorgi che è proprio il santo patrono dei depressi. Parentesi, anche un po' autopromozionale, visto che prima abbiamo parlato di musica. Serotonina è anche il nome di una playlist che trovate su Spotify, se vi interessa, che ho creato qualche settimana dopo la diagnosi di depressione per cercare disperatamente di tirarmi sul morale. E infatti, visto che finalmente ho l'occasione di parlare di musica con una mia ospite, ti volevo chiedere. C'è una canzone che ha incarnato o accompagnato il tuo periodo di maggiore tristezza e invece quella che ha accompagnato o incarnato la tua ripresa?
Ti dico, la canzone ha incarnato e incarna tutti i miei momenti, no? È Ghost Town di Kanye West, che in realtà è una canzone anche un po' di rinascita, però è anche una canzone di grande ammissione, di debolezza, quando dice I put my hand on the stove to see if I still bleed, e lo fa dire a 070 Shake, e è un pezzo che appunto lo tengo per quei momenti lì. La mia canzone è La Ripresa, ma ti potrei dire proprio in generale, la canzone dei miei momenti in presa bene è Sunny di Bobby Ebb, un grande classico, anche
Bellissima.
perché io credo che sia una canzone molto malata, cioè nel senso nessuno mi toglie dalla testa che un giorno farò un trend topic su Reddit dove diciamo, la domanda sarà, non pensate anche voi che Sunny di Bobby Ebb parli di un femminicidio?
Allora, aspetta, perché io non l'ho mai ascoltata con sufficiente attenzione, cioè almeno le parole, perché è un femminicidio? Adesso mi sento sporca per tutte le volte che ho sculettato ascoltandola.
Ma in realtà no, perché io penso sempre appunto a questo aneddoto di Bobby Hebb che torna a casa, trova la moglie che si sta scopati quel fratello, non lo so, e lui finalmente la ringrazia per questa verità che gli ha fatto vedere, ovvero che lo cornificava e quindi la uccide.
Cristo. E però è tutta carina, è tutta allegra, Sunny.
Sì, no, perché poi diventa cattiva quando senti i cori sotto e fanno Sunny, 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 Sunny. Sì.
No, adesso veramente non la voglio mai più ascoltare. E, sai invece per me, allora, per quanto riguarda la canzone della depressione, una canzone che proprio mi devasta l'anima e mi fa piangere ogni volta che l'ascolto, è We Might Be Dead by Tomorrow di Soko, che amo
È un pezzo.
moltissimo, e, che appunto è una canzone in realtà che è proiettata al buon umore, perché è lei che dice a un ipotetico interlocutore Let's love fully, let's love loud, insomma, volemose bene perché potremmo morire domani, godiamoci la vita. E perché io la collego al mio periodo di depressione? Perché la ascoltavo con l'intento di tirarmi su. E non ci riuscivo, perché tutto questo avveniva comunque prima di andare in terapia, e mi prendevo ancora più male. E quindi adesso faccio molta fatica ad ascoltarla, sebbene la ami molto.
La canzone della ripresa.
La canzone della ripresa, anche qui è un altro ossimoro. Chi ha ascoltato la scorsa puntata sa quanto mi piace usare la parola ossimoro, gli ossimori in generale. E, la canzone del riacchiappo è Sinnerman di Nina Simone, che è appunto è una canzone che racconta una cosa abbastanza drammatica, cioè un uomo che si abbandona al peccato e scappa dal giudizio di Dio. È una canzone, mi sembra, della tradizione gospel, che dura 10 minuti, però cantata da Nina Simone e suonata da Nina Simone in quel modo, mi ha sempre dato questa sensazione di prendere, raccogliere tutti i cocci della mia vita, ricomporli in qualche modo e andare avanti e scappare non dal giudizio di Dio, ma da quello di me stessa, che troppo a lungo, insomma, mi ha gettata nello sconforto. Quindi grazie Nina, ti voglio tantissimo bene.
Posso dire una canzone del riacchiappo bonus? Così mi...
Vedi.
No, perché vabbè, a prescindere da Bobby Hebb, che mi sembra abbastanza scontato, anche perché appunto sempre questa storia un po' un giorno in pretura che ci affascina sempre un po' a noi amanti del trash italiano. Io, vabbè, la canzone seria è Team for Becky di Kate Tempest.
Ah, vabbè, ora che è i Tempest. Pazzesco,
Ora che è i Tempest, esatto.
sì.
Una poesia che parla di più vite che alla fine vogliono tutte quante la stessa cosa, ovvero non essere nient'altro di più di quelli che sono sempre stati. È molto bello.
Mi è venuta in mente una cosa, prima che citavo Nina Simone, per me è tipo spirito guida, santa, vate. C'è un femminile di Vate, Vatessa? Non lo so, poi lo googlo. Comunque, beh, maestra, luce e Madonna. E c'è un documentario stupendo di lei che è su Netflix, lo consiglio a tutti, che è What Happened, Miss Simone.
Ha vinto anche un Oscar.
Sì, esatto, che racconta molto bene il suo disturbo bipolare, la sua carriera, è veramente, veramente fatto bene. Quando l'ho visto per la prima volta, mi folgorò una frase che lei disse durante un'intervista. Perché l'intervistatore gli chiede: signora Simone, cosa significa per lei essere libera? E lei prima nicchia, dice: io non te lo so spiegare, è come se tu mi chiedi cosa significa essere innamorati, non ci sono parole per spiegarlo. Poi ci pensa un attimo. E risponde che per lei essere libera è non avere paura, cioè ripete no fear. E per me quella frase lì è un altro grande segnale che mi sono data da sola per capire di stare meglio. Quando ho smesso di avere paura, Una paura del futuro, una paura degli altri, paura di uscire di casa, paura di avviare dei progetti,
Anche paura delle cose che vuoi.
paura dei tuoi bisogni. E lì mi sono sentita appunto libera, come insegna la sora Nina Simone, e lì ho capito di stare meglio. Quindi forse anche un po' per questo che collego la musica di Nina Simone alla mia ripresa, perché collego lei come personaggio e il messaggio che dà a come voglio sentirmi. E mi è venuta in mente un'altra cosa a proposito di citazioni importantissime, no? Che tu hai un tatuaggio che è una citazione del grande Gigione.
Ah no, pensavo che stessi dicendo, è una citazione del grande Seneca, perché anche
No, dell'ancora più grande Gigione.
esatto, che è alla grande, ovviamente, sì. E
Ed ecco come vogliamo sentirci, quindi come dice Gigione e come
come
dice
dice Seneca?
anche Seneca, che ti dice Seneca? Cos'hai?
No, sulla spalla ho un tatuaggio di Seneca che dice Animum debes mutare, non celum. Io sono una grande fan delle epistole morali, da brava secchiona al liceo.
Scusa, traduciamo per quelli che non hanno fatto il classico.
Sì. È l'animo che devi cambiare, non il cielo sotto il quale vivi, che è più o meno quello che dicevamo prima sull'Appennino modenese, cioè non importa come tu possa mai stare, se tu te ne vai da qualsiasi parte e pensi di cambiare te stesso, diciamo, le tue parti verranno con te, che è un po' anche la metafora di Solaris, eccetera, eccetera. Cioè.
Che consiglio daresti a una persona che è sull'orlo del burnout?
Di arrivarci.
Sei in amore.
Io sono una cinica, cioè no, cinica, brutto dire cinica, sembra è subito Emily Lestrange, cioè okay. Mi sale subito i 15 anni. No, io credo che toccare il fondo aiuti. Aiuti perché nel momento in cui tu tocchi il fondo, se riesci a farcela, cioè nel senso che non ti suicidi e non fai del male a te stesso in una maniera irreparabile da non poter tornare più la persona di prima, si riscopre un grandissimo attaccamento alla vita.
Quindi toccate il fondo, ma non troppo, e andate in analisi. Morale di questa conversazione che abbiamo avuto finora. E chiudo con un disclaimer che per me è veramente importante fare, cioè che né io né Flavia siamo delle psicoterapeute, ci siamo limitate a raccontare la nostra esperienza di pazienti, di persone che fanno in modo diverso divulgazione sul tema. Se ci sono dei medici all'ascolto che vogliono rettificare o correggere alcune delle nostre affermazioni, io sono super disponibile a segnalarlo. Quindi dai, psicologi all'ascolto, fatemi sapere se abbiamo detto delle stronzate. Spero di no.
Sicuramente sì. E alla prossima, come si
Alla
dice?
grande!
E alla grande, esatto.
Nuda e cruda.